Mocha. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno a tutti, eccoci, oggi è la puntata numero 31 della stagione 11 di Radio Mocha. Ciao Giovanna, ciao Franco.
Grande Francesca, buongiorno a tutti, bella così, vivace e pimpante, mi piace, vai.
Abbiamo oggi due interviste come sempre, la prima la introduco direttamente, è un'intervista a Claudia Toci, una ricercatrice in astrofisica teorica all'Università di Milano. Sentiamo che cosa ci dice.
Buongiorno a tutti, buongiorno Claudia. Continuiamo, diciamo, il ciclo sull'astrofisica con una nuova ricercatrice. Abbiamo sentito recentemente anche Sara Faggi, un'altra astrofisica, che ci ha parlato della sua osservazione di quello che succede. Siamo qui oggi con Claudia Toci, una ricercatrice in astrofisica teorica all'Università di Milano.
Ciao, ciao Francesca, ciao a tutti.
Ciao Claudia, ti rincontriamo per così dire perché sei partita da Firenze. Qual è stato un po' il tuo percorso di ricerca?
Sì, io sono partita da Firenze, ho studiato sia la mia laurea triennale che la magistrale in fisica a Firenze, quindi io studi solo una fisica teorica, e poi ho fatto il dottorato di ricerca a Firenze sempre in collaborazione con l'INAF di Arcetri, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, e la sede di Arcetri è la sede di Firenze, e ho studiato le fasi iniziali di come nascono le stelle e i pianeti. Poi da Firenze mi sono spostata prima all'INAF di Brera e poi all'Università di Milano per studiare delle fasi un po' più evolute di questa formazione stellare, e in particolare come nascono le stelle e i pianeti e come interagiscono fra di loro nelle fasi iniziali appunto della loro formazione. Quindi pensiamo che nascano insieme all'interno di quelli che si chiamano i dischi protoplanetari, che è un materiale composto da gas e polvere che ruota intorno a una stella giovane. Da quel materiale la stella accresce, e all'interno di quel materiale si formano i semi, i protopianeti, che poi accresceranno a loro volta e evolveranno fino a essere veri pianeti.
Volevo chiederti qual è il tuo metodo di indagine e come riesci a studiare questi fenomeni.
Allora, io di formazione sono una teorica, quindi il mio primo approccio è studiare un fenomeno dal punto di vista teorico, quindi prendere tutte le teorie che noi abbiamo per esempio sui dischi di accrescimento e applicarli ai casi in esame, però sempre con un occhio rivolto alle osservazioni.
Ecco, com'è questo aspetto del tuo lavoro, questo lavorare in sinergia con persone che hanno background magari molto differenti? È semplice, ci sono invece parti più complicate, una differenza di linguaggio?
Allora, ci sono alcune differenze di linguaggio, e a volte magari guardi aspetti che sembrano diversi, quindi all'inizio devi fare un po' di fatica, cioè devi per esempio andare incontro all'altro, devi magari cercare te dal tuo modello un quelli che si chiamano gli osservabili, quindi una quantità che poi l'osservativo può andare veramente a osservare, e l'osservativo magari dal suo osservazione può applicare dei modelli e dire guarda che secondo me qui c'è qualcosa che può essere interessante, e a quel punto imparando un po' quali sono le parole chiave per l'uno e per l'altro, i concetti chiave, ci si avvicina.
Quindi c'è una sorta di dizionario in costruzione.
Un dizionario in costruzione, sì. Poi, per esempio, nell'astrofisica questa cosa si fa tanto perché rispetto a tutte le altre scienze che possiamo pensare, i nostri oggetti sono molto lontani. Quindi, nessuno mette le mani letteralmente in una stella, ecco, nel senso proprio fisico del termine, e quindi anche il teorico è molto più vicino alle osservazioni rispetto magari a una persona che fa aspetti tecnologici su un qualunque argomento. Quindi siamo già più vicini, che siamo cugini e ci avviciniamo per andare a comprare il regalo alla nonna. Ecco, come dice uno dei miei collaboratori, io parto dalle osservazioni per andare poi a elaborare o a applicare teorie per spiegare queste osservazioni. Quindi diciamo che lavoro in sinergia tra le teorie che sviluppiamo e che poi applichiamo e le osservazioni che i nostri colleghi osservativi ci regalano, diciamo che ci fanno conoscere sui dischi di accrescimento, su magari esopianeti, se riusciamo a vederli all'interno di questi dischi, oppure su stelle giovani che non si capisce bene cosa stanno facendo. E allora noi teorici andiamo lì tipo detective, con la nostra lente di ingrandimento teorica, e andiamo, scegliamo la nostra teoria, che secondo noi è quella che può spiegare il fenomeno, la applichiamo e vediamo se riusciamo a spiegare il fenomeno. E questo è bello perché a volte indovini la teoria, quindi tutto torna, e mentre invece a volte parti con un'idea e finisci, ti accorgi che l'idea magari era sbagliata e un'altra è la soluzione.
Questo è un aspetto veramente interessantissimo che molto spesso invece noi pubblico generico non comprendiamo, pensiamo sempre che ci sia un'osservazione di fenomeni che succedono lontano, ma manca un po' questa visione del modello che viene creato proprio per spiegare quello che invece si osserva.
Sì, noi sì, facciamo proprio nel gruppo, siamo sia, io sono una giovane ricercatrice che nel gergo della scienza significa postdoc, quindi assegnista di ricerca, abbiamo degli studenti, ci sono poi dei professori e facciamo proprio simulazioni sia diciamo tramite modelli semplici che possono essere risolti analiticamente, quindi con i calcoli, sia proprio simulazioni complesse, tridimensionali, con codici molto, molto, molto complessi, tecnici, che ci permettono proprio di costruire questi modelli 3D per andare poi a confrontare le nostre simulazioni con le osservazioni.
Quindi, per così dire, quello che fate è riprodurre effettivamente tutto quello che può essere osservato là fuori nell'universo, nella scatoletta che è il vostro computer.
Esattamente, cerchiamo di riprodurlo perché, non so, probabilmente chi segue questa radio è un po' appassionato di scienza e sa bene che ci proviamo a riprodurre la scienza, ma la scienza è sempre più complessa e con più fantasia di noi. E li riproduciamo e andiamo a vedere se la nostra idea è più o meno giusta e a volte, se siamo fortunati, possiamo anche predire qualcosa. Quindi se il tuo modello torna ma c'è una cosina in più, puoi dire ma magari quello, se lo andiamo a cercare, c'è. Per esempio quel pianeta non si vede ma forse c'è.
Quindi il carattere predittivo può dirti dove puntare poi l'apparecchiatura.
Tra l'altro in astronomia è diciamo, non è la prima volta e non è solo adesso che tramite teorie matematiche si riescono a predire fenomeni. In realtà è storico, per esempio alcuni pianeti proprio del nostro sistema solare sono stati scoperti così. Anche il pianeta Nettuno è stato scoperto tramite calcoli matematici, cioè andando a vedere come si muovevano gli altri pianeti del sistema solare, in particolare Urano, c'era qualcosa che nel moto di Urano non tornava benissimo, qualche piccola deviazione dalla teoria, diciamo, della gravità, e quindi gli astronomi sono andati a fare dei calcoli e hanno ipotizzato che questo movimento un po' strano fosse dovuto alla presenza di un altro pianeta che poi hanno osservato che era Nettuno.
Quindi partire dalla teoria per poi andare effettivamente a trovare queste perle nascoste che avevamo già teorizzato. E questo ci insegna anche che tante volte l'anomalia, caso strano, è proprio quello da cui imparare, quello più interessante.
A volte però c'è anche la fortuna. Per esempio, magari tu non sai che ti aspetti qualche altro pianeta, per esempio del sistema solare a occhio nudo, che vuol dire senza telescopio, si vedono come pianeti Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Quindi solo 5. La Terra non si vede per ovvi motivi, perché si guarda in basso e non in alto, questo lo dico perché
è poco, ma
diciamo, quindi conoscevano solo 6 pianeti nel sistema solare e nessuno si aspettava che ce ne fosse un altro. Quindi quando osservavano Saturno, gli astronomi vedevano un puntino debole che stava lì, non pensavano che fosse effettivamente un pianeta oltre Saturno, e poi in realtà Herschel, quando riguarda tante persone avevano notato, ma poi Herschel è stato il primo che riguardando questo puntino ha detto forse magari è un altro corpo oltre Saturno che è così lontano che magari non si vede senza un telescopio, ed è così che abbiamo scoperto Urano. Quindi insomma la scienza sempre ci regala delle perle.
Include tutto, include sia l'esperimento, la teoria e una ottima dose di fortuna che è imprescindibile.
Imprescindibile.
quindi molto spesso appunto releghiamo un pochino la parte teorica proprio perché è molto complicata, molto complessa, quindi anche difficile se vuoi da comunicare, la releghiamo un po' in secondo piano, invece è quello che ci permette poi di individuare proprio delle perle nascoste, per sì, così sì. dire.
Ovviamente però sempre a braccetto con i nostri colleghi che possono essere nel caso degli astronomi osservativi, nel caso magari di qualche fisico, gli sperimentali, perché senza di loro tutto rimarrebbe teorico, appunto, senza fondamento. Quindi invece quando si uniscono background diversi e risultati da campi che sembrano anche un po' separati, in realtà lavorando insieme si procede molto meglio, perché appunto l'unione fa la forza.
Bene, grazie anche proprio per le tue capacità di comunicazione. Credo che questa puntata sarà particolarmente interessante proprio perché effettivamente anche l'uso del linguaggio ce l'hai raccontato in una maniera veramente comprensibile e veramente interessante. Salutiamo tutti gli ascoltatori e speriamo di rincontrarci presto, magari nel futuro, in una nuova puntata.
Molto volentieri. Io, quando volete, sapete dove trovarmi. E un saluto a tutti e grazie per avermi permesso di parlare un po' di me in questo intervento.
Ciao a tutti.
Ciao.
Bene, la seconda la introduco io, così il Bagnoli non parla, no, lasceremo il posto al Bagnoli alla fine. Non ti preoccupare, Franco, avrai il tuo spazio.
Ma infatti io vi lascerei parlare senza problemi e andrei anche via.
No, no, Bagnoli, noi vogliamo che tu ci sia, perché poi devi introdurre un caffè scienza che sei solo te. Ma lasciami introdurre invece l'esperto che ho intervistato, che è Simone Rossi. E sarà l'esperto del caffè scienza della prossima settimana. Simone Rossi è professore di neurologia e neurofisiologia clinica al Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Neuroscienze dell'Università di Siena. E con lui abbiamo introdotto il tema del prossimo caffè scienza. Si parlerà di cervello elettrico, ovvero le sfide della neuromodulazione. Perché Simone Rossi ha scritto un libro per una collana, la collana Scienze ed Idee, curata da Corrado Sinigallia, che sarà presente. Il prossimo Caffè Scienze sarà una chiacchierata tra lui ed Enrico Grassi, che il nostro pubblico ormai conosce bene, che è neurologo all'ospedale di Prato. Ha organizzato il tutto Walter Borsini. Sentite un po' che intervista interessante ho fatto. Ciao Simone, grazie di aver trovato 10 minuti nella tua vita complicata per me, perché mi piaceva.
Piacere.
Grazie davvero. Mi piaceva con te introdurre il tema del Caffè Scienza della prossima settimana, che è un tema molto interessante. Ora non lo dico per piaggeria perché siete l'esperto, ma perché il cervello elettrico, secondo me, è interessante ed è un tema anche poco conosciuto, anche se tutta la gente pensa di conoscerlo. Non so se sei d'accordo con me.
Sono completamente d'accordo ed è uno dei motivi per cui cercare di riempire questo gap, diciamo, di conoscenza anche in chi non è proprio addetto ai lavori, è uno dei motivi che mi ha spinto proprio a scriverlo, questo libro. Perché secondo me è il momento giusto per cominciare a diffondere, diciamo, questa conoscenza fra tutti, perché la neuromodulazione, che è fondamentalmente l'argomento di cui si parla, quindi la possibilità di curare anche determinate malattie di tipo psichiatrico e neurologico attraverso l'applicazione di correnti, è un campo in rapidissima espansione. Già da qualche anno, ma ovviamente con l'evoluzione tecnologica questa espansione si sta aumentando la sua velocità. Ecco, ormai ci sono diverse patologie che si possono, in cui la neuromodulazione si può proprio affiancare, non sostituire, si può affiancare alle terapie farmacologiche tradizionali.
Sì, è vero, anche se devo dire la mia paura è quella che poi la gente pensi di poter fare da solo, cioè mi spaventa un po' questo fatto, perché mi diceva Walter Borsini, che sarà poi il moderatore della serata, che ci sono degli apparecchietti in vendita.
Questo è un argomento, anche questo altrettanto caldo, che sta preoccupando anche noi addetti ai lavori del campo, perché da un po' di anni si trovano sul mercato libero di internet degli apparecchietti per autostimolazione cerebrale che uno non si sa bene come sono fatti e se danno, mettiamola così, le correnti giuste o no, e due che ovviamente se uno se lo compra e se lo porta a casa esce da quello che è il controllo, diciamo, sperimentale, perché noi questi qui sono studi che facciamo in ambienti, in laboratori, in ambienti estremamente controllati. E in Italia forse in questo momento un po' meno, ma vi assicuro che per esempio negli Stati Uniti e nei paesi asiatici ci sono già delle vere e proprie patologie che vengono fuori grazie a questo mercato, perché per esempio questi apparecchietti per autostimolazione vengono utilizzati da ragazzini che stanno già 7-8 ore al giorno al computer per tentare di migliorare le proprie performance ai videogiochi, con possibili danni ovviamente alla salute.
Pazzesco, pazzesco, perché poi capito anche lo scopo è ancora più contorto, se vuoi, no?
Certo, sono apparecchi che uno trova a 100-150 dollari, anche da un punto di vista dell'elettronica che li costituisce, insomma, ti puoi immaginare come sono fatti, ecco.
Immagino, invece, secondo me è necessario parlare appunto dell'argomento, che ricordo ai nostri ascoltatori che se sono interessati, poi c'è anche appunto il libro di Simone Rossi che si intitola esattamente Il cervello elettrico, le sfide della neuromodulazione, per me è difficilissimo dirlo, che è uscito nella collana Scienze Idee, no? Per Raffaello Cortina Editore. E la pericolosità è invece, almeno a mio parere, quando ho accennato ai miei conoscenti di questa affascienza, è anche che vedano invece l'elettromodulazione come una cosa brutta, mi spiego meglio. Prima, una volta c'era, no, l'elettroshock che veniva fatto a pazienti psichiatrici per in qualche modo sedarli, addormentarli, e veniva ed è vissuto, e abbiamo questo, no, questo peso di una cosa brutta, negativa, che intontiva, che inibitiva le persone. Quindi forse c'è anche questa mentalità da cambiare?
Sì, diciamo, la neuromodulazione si porta dietro questo retaggio storico negativo dell'elettroshock. Questa forse potrebbe essere anche l'occasione per mettere dei puntini sulle i su questa cosa qua. Allora, l'elettroshock è una metodica medica che ha tuttora la sua validità terapeutica in alcune nicchie di patologie psichiatriche, ma che è una metodica impegnativa, nel senso prevede l'anestesia del paziente, perché l'effetto terapeutico avviene tramite l'induzione di una crisi comiziale, le correnti che vengono date al cervello sono molto elevate e siccome la corrente è anche un po' anarchica, nel senso va dove deve andare ma anche dove non deve andare, può lasciare degli effetti collaterali molto rilevanti, soprattutto in termini di deficit, come se ci fossero dei buchi nella nostra memoria autobiografica. E queste memorie non ce le ridà più nessuno. La neuromodulazione, invece, sia quella invasiva, che prevede un intervento chirurgico e il posizionamento di elettrodi di indeterminate strutture cerebrali, che quella non invasiva, quindi quella che si fa dall'esterno della testa con la stimolazione magnetica transcranica, per esempio, si avvicina molto di più a quella che è, diciamo, quella che viene indicata ora come medicina di precisione. Cioè, noi scegliamo una determinata struttura da stimolare, diamo una determinata corrente per ogni soggetto, quindi, diciamo, c'è un'evoluzione anche di tipo non solo concettuale rispetto all'elettroshock, ma anche di tipo tecnologico, che ci consente di essere sempre più raffinati in queste stimolazioni, sperabilmente sempre più efficaci e soprattutto molto più sicuri rispetto alla terapia elettroconvulsivante.
Io avrei altre 50 domande, ma te le faccio, giuro. Te l'ho già detto quando ci siamo visti, ma te le faccio al Caffè Scienza, se no rubiamo troppo spazio ai nostri ascoltatori, che anzi spero che si siano stimolati. Volevo solo dire che insieme a te, che appunto hai scritto il libro, ci sarà una nostra conoscenza del Caffè Scienza, ovvero Enrico Grassi, che è il neurologo che è già stato nostro ospite due volte, che farà una chiacchierata con te, quindi...
Sì, ormai con Enrico facciamo coppia fissa a queste presentazioni. Abbiamo già fatto.
Mi sembra perfetto, io sono molto contenta. E ci sarà anche, lo dico anche ai nostri ascoltatori, perché secondo me è una persona importante, perché ci presenterà la collana, appunto, Scienze Idee, è Corrado Sinigallia, che è un professore di filosofia della scienza dell'Università di Milano, però è il curatore della collana e quindi è interessante anche andare a vedere con lui. Prima di tutto, il libro sta andando bene, quindi nonostante il Covid e quindi questo blocco.
Sì, diciamo, non ho scelto l'anno migliore per pubblicarlo, ecco.
No. Così. Però sta andando bene nonostante questo, quindi è un argomento che interessa. E poi appunto ci sarà lui, quindi se qualcuno ha curiosità sulle pubblicazioni scientifiche o sulla filosofia della scienza, abbiamo anche lui. Quindi direi che siamo pronti per tutti, giovedì 20 maggio alle ore 21, canali Caffè Scienza, YouTube o Facebook, vi aspettiamo. Grazie mille Simone.
Grazie a voi, arrivederci a tutti.
Ottimo, a questo punto, prima di chiudere, vorrei ricordarvi che la settimana prossima, ne parleremo alla prossima puntata, ci sarà un Caffè Scienza sui social. Perché lo dico? Perché da giovedì, cioè dal Caffè Scienza sul cervello elettrico fino alla settimana dopo, è possibile vedere l'ultimo dei Cinescienza, quindi dei film che abbiamo offerto gratuitamente con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio, e il film è quello che i social non dicono. Quindi se voi andate sul sito del Caffè Scienza, non di questa settimana ma quello della prossima, ovvero del 27 maggio, trovate il link per andare al cinema più compagnia, cinema sala virtuale, e guardarvi il film quello che i social non dicono, e poi chiaramente lo citeremo nel Caffè Scienza. Detto questo, io vi saluto e lascio ovviamente per le prossime puntate tutto il posto a Francesca e Giovanna, così mi riposo un po'.
No, simpatico, ma ti sei dimenticato di dire che se qualcuno vuole il libro, le nuove interviste ai fisici del passato, che in questo ciclo di Cinescienza regaliamo al nostro pubblico può scrivere info@cinescienza.it e noi cercheremo di distribuirlo. Ci siamo dimenticati altro, Francesca?
Mi sembra proprio di no. Salutiamo tutti e a presto. Arrivederci.
And that's all, folks.